È un argomento molto vasto, come voi potete ben immaginare. Lo abbiamo toccato marginalmente, abbiamo visto qualcosa così, diciamo, di non più importante, però che il Signore mi dava di considerare in modo particolare. E la mia speranza è che queste semplici riflessioni, ma molto piccole, possano essere state di incoraggiamento per qualcuno di noi. Voglio concludere guardando a un esempio. Nella scrittura ci sono tanti esempi positivi e tanti esempi negativi. Vorrei concludere con un esempio positivo perché racchiude diversi aspetti che abbiamo considerato nel corso di queste semplicissime riflessioni. Allora, vi invito a venire in Matteo, capitolo 8, leggeremo i due passi che riportano questo evento, Matteo capitolo 8, avrete capito, si parla della purificazione, della guarigione del lebbroso. Versetto 1 e dice: quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì, ed ecco un lebbroso avvicinatosi, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù tese la mano, lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. Gesù gli disse: guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Vorrei leggere anche l'altro passo in Marco, capitolo 1, ci offre qualche altro dettaglio utile a quello che diremo. Marco, capitolo 1, i versetti 40-45. Marco 1, 40-45. Venne a lui un lebbroso e buttatosi in ginocchio, lo pregò dicendo: se vuoi, tu puoi mondarmi. Gesù, impietositosi, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra sparì da lui e fu purificato. Gesù lo congedò subito, dopo averlo ammonito severamente, e gli disse: guarda di non dire nulla a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote, offri per la tua purificazione quel che Mosè ha prescritto, perché serva loro di testimonianza. Ma quello, appena partito, si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare apertamente in città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti. Da ogni parte la gente accorreva a lui. Fin qui la nostra riflessione, la nostra lettura. Allora, abbiamo detto che questo brano parla della purificazione di questo uomo lebbroso, e qui noi possiamo vedere almeno tre aspetti, tre momenti di questa purificazione. Ed è al versetto 2 di Matteo, nella prima parte, vediamo la purificazione ricercata, ok, da questo lebbroso. Poi c'è un secondo aspetto, nel versetto 3, la purificazione richiesta e desiderata da questo lebbroso, e poi sempre nel versetto 3, nella seconda parte, vediamo la purificazione ottenuta. Tre momenti di questo fatto straordinario. Dobbiamo subito chiederci e porci qualche domanda. Che cos'è la lebbra? Allora, la lebbra adesso si può curare, non sempre, non tutti i tipi, ma adesso, grazie a Dio, ci sono dei medicinali, se presa in tempo si può curare. Però la lebbra è una delle più terribili malattie infettive che una persona poteva contrarre. Ed è una malattia ripugnante, perché la persona che si ammala di lebbra o si ammalava di lebbra era una persona che man mano vedeva disfare il proprio corpo. Quindi tutte le parti in cartilagine venivano mangiate da questa infezione terribile. E quindi chi si ammalava vedeva, si vedeva morire piano piano, un po' per volta, e sapeva ed era certo che lui sarebbe morto. Quindi era una persona che, una volta presa questa malattia, sapeva che avrebbe avuto poche possibilità, ed era una malattia molto contagiosa. La lebbra che cosa rappresenta nella scrittura? Beh, nel senso generale rappresenta il peccato, quindi la condizione di peccato che l'uomo vive, nella quale l'uomo vive. Poi nella scrittura ci sono anche degli esempi in cui la lebbra indica dei peccati specifici. Ad esempio, in Seconda Cronache 26:16 vediamo che lì la lebbra ci parla della superbia. Vi ricorderete l'episodio. Oppure in Numeri 12 ci parla della maldicenza, un altro aspetto della lebbra molto grave. E in Seconda Re 5:20 ci parla della disubbidienza. Vi ricorderete del Geazi, del servo di Eliseo. Non li leggiamo perché non abbiamo il tempo. Come compare la lebbra? La lebbra compariva come una piccola macchiettina sulla pelle. Da qualche parte spuntava fuori una macchiettina bianca, piccola, quasi insignificante, che man mano questa macchiettina si allargava sempre di più fino a infettare tutto il corpo, e quindi il corpo man mano, piano piano, moriva. Qui possiamo fare un'applicazione. Qual è l'applicazione che possiamo fare? È solo un'applicazione. L'applicazione che facciamo è un po' come avviene nella vita degli uomini, no? Quando sono piccolini i bambini, come iniziano a manifestare tutta la potenza del peccato? Con delle piccolissime macchiettine, piccolissime bugie, piccolissime forme di ribellione verso i propri genitori. Questo può accadere a 5 anni, a 6 anni, a 7 anni, a 8 anni, a 10 anni, a seconda del contesto nella quale vivono. E quindi c'è già lì, in quella macchiettina, in quella bugia, tutto il potere che porta alla morte. Questo lo dico a noi genitori, in modo particolare, e chi ha i bambini piccolini deve veramente fare attenzione, non lasciare nulla a caso. Ci deve portare ad alzare le antenne, ad alzare l'attenzione, perché noi li vediamo, i nostri figli, come dei gioielli, è vero. Però dobbiamo ricordarci che in quei gioielli si nascondono anche delle piccole forme di morte, e i genitori dovrebbero imparare a vedere i propri figli anche sotto questo aspetto. Noi vediamo i nostri figli che sono sempre i migliori, più belli, più bravi, eccetera, tutto quello che vogliamo. La realtà, purtroppo, è un'altra. Come viveva il lebbroso? Quindi noi adesso dobbiamo calarci nella vita di questo uomo, ok? Perché se non ci caliamo nella vita di questo uomo, noi faremo fatica a capire il senso delle parole della preghiera di questo uomo. Il lebbroso, la prima cosa, compariva quando veniva fuori questa macchettina, Levitico 13, lo potete andare a leggere, compariva davanti al sacerdote, il quale lo esaminava, lo guardava e lo isolava, lo dichiarava impuro e lo isolava dal campo. Che significava? Significava che lui non poteva avere più nessuna relazione sociale. Vuol dire che, essendo una malattia contagiosa, altamente contagiosa, lui non poteva avere più relazioni sociali. Quindi, primo aspetto, iniziava a vivere una forma di solitudine terribile, l'esclusione dalla società. Non c'è cosa più brutta, vi immaginate? Penso un po' a chi è in galera, oppure chi è costretto a non poter avere relazioni sociali. Noi che abbiamo bisogno di relazionarci, perché siamo tripartitici, la nostra anima ha bisogno di relazionarsi. E quindi immaginatevi questo primo limite. Quindi non aveva relazioni sociali. Secondo aspetto, il lebbroso non poteva non solo avere relazioni sociali, ma non poteva avere neppure una vita spirituale, perché era bandito fuori dal campo, Quindi non solo non poteva stare con gli altri, ma lui da un punto di vista spirituale veniva dichiarato impuro, non poteva partecipare a nessuna attività. Poi doveva portare gli abiti stracciati. Era un segno per poterli riconoscere. E l'abito ci parla anche della dignità. Quindi provate a immaginarvi l'umiliazione a livello morale che quest'uomo aveva, la sofferenza che quest'uomo aveva a livello spirituale, e oltre che la sofferenza che aveva a livello fisico. Quindi era un uomo che non poteva stare insieme agli altri. Se si avvicinava oltre un certo limite, allora, e non gridava impuro, oppure qualcuno gli si avvicinava e non gridava impuro e non si faceva riconoscere, pensate che cosa terribile, lui rischiava di essere lapidato, poteva essere ucciso. Questa era la condizione di un lebbroso, terribile. Ci immaginiamo, fratelli. A volte ci sono malattie invalidanti che ci portano a non poter vivere più la vita sociale, la vita spirituale. Noi ci abbiamo questo grande privilegio. E questo è terribile, questo ci porta a soffrire e a sentire una solitudine pazzesca. Questa era la condizione di questo uomo. Vediamo questi tre momenti nei quali viene fuori questa preghiera positiva veramente straordinaria di questo uomo. Abbiamo detto che il primo passo è una purificazione ricercata e desiderata. Allora, rimettiamo gli occhi su Matteo capitolo 8. Guardate come inizia, come esordisce. Versetto 2, nella prima parte. Anzi, leggiamo versetto 1 e 2. Dice, quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì. Ed ecco un lebbroso, avvicinatosi. Guardate che bello, fratelli. La scrittura è straordinaria perché dà dei dettagli veramente incoraggianti. Guardate, dov'è che vediamo che è desiderata? Lo vediamo innanzitutto nel fatto che quest'uomo sta sfidando la folla, fra virgolette, rischiando la vita. Quindi lui desiderava veramente incontrare il Signore. Perché? Perché lui vedeva l'unica sua possibilità di guarigione nel Signore. Qual è? Vi voglio offrire un contrasto, guardate com'è bello. Qual è la differenza fra la folla che seguì e il lebbroso che si è avvicinato? C'è un contrasto, c'è una differenza fra seguire in qualche modo il Signore e avvicinarsi al Signore. In questo caso la differenza passa fra avvicinarsi per curiosità, avvicinarsi perché ne ricevo qualche beneficio momentaneo, con un bisogno, fratelli, un bisogno di vita o di morte. Quest'uomo aveva un bisogno di vita o di morte. Questa è la differenza. Bellissimo questo. Questo bisogno, perché il bisogno, a volte noi abbiamo dei bisogni, e quando abbiamo dei bisogni, in qualche modo sono per noi un grande insegnamento, un grande insegnante. Il bisogno è un insegnante nella nostra vita, ci spinge a volte a trovare soluzioni, ad essere più attenti, più come dire, attivi, eccetera. Poi, quando noi invece stiamo un po' bene, facciamo come questa folla qua, lo seguo in qualche modo, se va bene, proprio che lo devo fare, forse mi viene qualcosa di buono, ma se non mi viene qualcosa di buono, vabbè, così. Qui c'era un bisogno di vita o di morte. Lui vedeva nel Signore Gesù l'unica possibilità. Allora c'è questo primo aspetto, c'è il desiderio di essere purificato. E poi c'è il secondo aspetto, la purificazione richiesta da quest'uomo. Ed è al versetto 2, nella seconda parte, che li leggiamo. Lì si prostrò davanti dicendo, Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Io credo, fratelli, che di preghiere così brevi e così belle, forse questa è una delle, in assoluto una delle più belle preghiere corte, efficaci, piena di significato, e senza usare soverchie dicerie, senza ipocrisia, senza tutte quelle cose che in qualche modo vogliono colorire, ma non è così. Se tu vuoi, tu puoi purificarmi. Allora si prostrò dinanzi quest'uomo, abbiamo letto, cioè lo riconosce un'autorità, gli riconosce la divinità, perché chi poteva guarire se non Dio? E quest'uomo credeva che Dio poteva guarirlo, quindi stava riconoscendo l'autorità, si è prostrato davanti a lui, è vero, con la faccia a terra, e non solo con i piedi, ma anche con la faccia a terra, si è buttato con la faccia a terra, è vero, se tu vuoi, Signore, tu puoi purificarmi. È una preghiera, io uso questa immagine, che mette di spalle a muro il Signore, perché è una preghiera nella quale quest'uomo si sta abbandonando totalmente nelle mani di Dio. È una preghiera che dice, cioè, è come se dicesse, quello che conta è la tua volontà e il mio abbandono nella tua volontà. Fratelli, questo è il segreto, dovrebbe essere il segreto di molte preghiere. Quando noi facciamo delle richieste al Signore, noi dovremmo dire, Signore, se tu vuoi, noi ci abbandoniamo nelle tue mani, ma come vuoi tu? Questa è una signora preghiera. Molti di noi dovrebbero pregare così, dovremmo pregare così, e a volte preghiamo anche con presunzione, a volte ci arrabbiamo col Signore, a volte ci poniamo in maniera sbagliata, a volte accusiamo il Signore quando non ci risponde come vorremmo noi. E questo è terribile, questo evidenzia dei malesseri che in qualche modo non onorano il Signore. Allora la sofferenza, fratelli, in questo caso, guardate, ha risvegliato quest'uomo da una sonnolenza, da un altro tipo di morte, che è la morte spirituale, perché gli ha aperto gli occhi, gli ha aperto il cuore e ha visto nel Signore Gesù l'unica possibilità di poter arrivare alla salvezza. Sfida tutte le persone, ha rischiato di essere lapidato, ma lui sapeva che la sua unica possibilità di benessere stava in quella persona. Quando le incontra, si butta con la faccia a terra, si inginocchia, segno di riconoscenza della sua non solo potenza, ma della sua divinità, è come se gli avesse detto, solo tu puoi fare quello che serve a me, solo tu puoi darmi. Quindi, però voglio dirti, se tu vuoi, Non vediamo nessuna lamentela da questa parte di questo uomo, nessuna, come dire, nessun reclamo, nessun diritto. Vediamo un uomo abbandonato nelle mani del Signore. Se tu vuoi, tu puoi mondarmi, puoi purificarmi, puoi salvarmi. Ed è interessante, fratelli, perché vediamo proprio l'abbandono della fede. Terzo momento, lo vediamo nel versetto 3. Gesù, tesa la mano, lo toccò dicendo, lo voglio, sii purificato. Mamma mia, fratelli, io immagino questa persona, quando il Signore lo tocca, che nessuno lo toccava, già lì che pace deve aver provato, perché quella solitudine che lui viveva, quell'angoscia nella quale lui viveva, solo con la posare la mano sul lebbroso, a parte del Signore, gli deve aver dato una tale sicurezza, un tale bene, che le parole non bastano per raccontarlo. E notate cosa dice il Signore, sì, lo voglio, sì, mondato, sì, purificato, sì, guarito. Allora che cosa vediamo, fratelli? Vediamo una salvezza istantanea da parte del lebbroso. In modo istantaneo il lebbroso è stato purificato. Ed è bellissimo perché ci ricorda anche la nostra salvezza. che è istantanea. Quando noi andiamo dal Signore per farci guarire la lebbra del nostro cuore, Lui toccandoci in quel momento lì ci dà la certezza della salvezza in maniera istantanea, immediata e senza ripensamenti. È interessante quello che Gesù dice. Abbiamo letto, torniamo un attimo in Luca, ho finito, voglio solo farvi notare due particolari. Gesù guarisce questo lebbroso. E dice a questo lebbroso, Gesù congedò subito dopo averlo ammonito severamente, gli disse, guarda di non dire nulla a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote, offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, questo serva loro di testimonianza. Ma quello, appena partito, si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare apertamente in quella città. Fratelli e sorelle, che bello. Come si fa a stare in silenzio se il Signore ha operato nella nostra vita? Io sono convinto che se questo lebbroso gli avessero cucito la bocca, le sue orecchie avrebbero gridato. Se le avessero tappato le orecchie e cucito la bocca, i suoi occhi avrebbero gridato. Come si fa? Se io ho ricevuto la salvezza eterna, se io non ho più paura di morire, adesso posso vivere la mia vita liberamente senza il peso della morte. Immaginate quest'uomo, a un tratto lui è salvato. Può rifarsi la sua vita, può riavere la comunione col Signore, la comunione col popolo, può fare tutte le cose che una persona normale può fare. Se l'avesse tappato la bocca, forse anche i capelli si sarebbero messi a gridare se ce li aveva ancora. È impossibile, fratelli. Allora un risultato normale, conseguenziale, quando Dio opera nella nostra vita, come abbiamo visto in primo incontro, quando la nostra vita è una vita in crescita insieme al Signore, una vita spirituale, è impossibile, matematicamente, è impossibile non aprire la bocca, a meno che non ci ha salvati, non ci ha guariti, a meno che noi, guariti, ma viviamo ancora nel peccato. Non c'è un'altra spiegazione nella scrittura, non ce n'è neanche una. Guardate quest'uomo. E poi è interessante perché il Signore ordina di andare dal sacerdote e farsi vedere e poi doveva fare l'offerta che doveva fare, ordinata da Mosè. È interessante l'offerta che doveva fare, perché l'offerta che doveva fare, descritta in Levitico 14, era l'offerta che dovevano fare tre tipi di persone, era uguale, il peccatore, il lebbroso e il sacerdote. Allora c'era del sangue, veniva messo sull'alluce, veniva messo sulla fronte. Nuovi pensieri, a mente purificata, pollice ci parla delle attività, possiamo fare di cose nuove, la luce del piede destro ci parla di un cammino nuovo. Per quest'uomo era una vita diversa. Allora, fratelli e sorelle, coraggio. Mi piacerebbe trovare la formula magica, scusate il termine, per vedere la Chiesa di Villa Cortese, tutti i fratelli della Chiesa di Villa Cortese, insistere e dire, noi non andiamo a casa se non abbiamo finito di pregare tutti. Tutti. Nessuno. Io non vado a casa, no, fratelli, anziani, fermi, devo ancora pregare io. Stiamo qua anche fino a mezzanotte, io devo pregare. insieme ai miei fratelli, alla presenza del Signore. Mi piacerebbe una volta nella mia vita vedere tutti i fratelli, tutti, adorare, lodare, invocare, intercedere, come abbiamo visto la volta scorsa, il Signore. Che Dio ci benedica. Amen.